e qui dobbiamo spiegare che cos'è una vera buona notizia. Ci sono buone notizie e buone notizie. Prima di entrare proprio nella materialità del testo, che ha la sua forza, ricordiamo che esistono notizie consolanti e rassicuranti, esistono notizie che salvano. La salvezza spesso non passa attraverso quello che io mi aspetto e non è ciò che mi consola subito o che mi toglie la tensione subito. La salvezza forse è qualcosa che mi fa crescere. Se io devo avere una buona notizia, può essere che la buona notizia sia che questo problema mi viene spostato momentaneamente, oppure che questo problema sarà risolto veramente fino in fondo. Ecco, l'uomo deve ricevere questa buona notizia vera, non un narcotico, non un momento di pausa, ma qualcosa che risolva veramente la sua vita. Questo è ciò che ci porta il gaudio vero. La Domenica Gaudete, rallegratevi, ma di una gioia vera. Esiste una gioia falsa, esistono tante gioie false che sono: non c'è problema, non succede niente, si risolve tutto, guarda, tutte le cose sono aggiustate. Non è vero per niente, la vita è molto seria, è difficile. Abbiamo una strada per vivere questa vita difficile, non la notizia che la vita è facile. No, no, questa notizia non ci serve perché è semplicemente falsa. Allora vediamo un pochino che buona novella dà il buon Giovanni Battista. Annunzia uno che arriva, che è più forte e che ha la capacità di pulire l'aia e di bruciare la paglia con fuoco inestinguibile. Uno dice: mamma mia, allegria, non è che mi sento proprio tanto confortato da questa roba qui. Eppure questo è ciò di cui abbiamo bisogno tutti. Abbiamo tanta paglia, tanta parte di noi che non è vita, che è così scatola, involucro, carta intorno a ciò che veramente conta, e noi finiamo per vivere di quella scatola, di quella carta, di quell'involucro, e non vivere di ciò che veramente abbiamo bisogno di avere. Logicamente noi abbiamo un po' perso con questa nuova traduzione certa materialità dell'antico modo di portare avanti la gestione di un'aia. Si parla di una pala, mai visto qualcuno raccogliere il frumento con la pala? Si parlava invece del ventilabro nell'antica traduzione. Questo attrezzo che appunto soggiace, che viene tradotto così un po' creativamente con la parola pala, era un attrezzo per tirare in aria il grano e farlo sbattere quando ricadeva, sicché piano piano la pelle intorno, la pula che era intorno ai chicchi di grano, piano piano si staccavano e venivano portati via dal vento. Ecco, liberarsi delle scorie. Il Signore Gesù Cristo viene con un fuoco che brucia le scorie. Viene come uno che è capace di prendere ciò che è suo. Ora dobbiamo capire meglio questa frase: non sono degno di slegare i lacci dei sandali. E tra tanti particolari che ci poteva dire del loro rapporto, così, boh, non è che io la prima cosa che penso quando incontro una persona, io a questo non gli togliere le scarpe, cioè non mi viene, francamente. Ecco, perché Giovanni Battista dice una cosa un po' stramba? Ecco, perché in realtà dietro ci sta tutto un linguaggio che il popolo ebraico capisce subito. Ovvero sia, c'era il rituale che riguardava la perdita di diritto a riguardo di una donna. Quando una donna doveva sposarsi con un uomo, poteva essere che questo uomo non la volesse sposare, però siccome il sistema di assegnazione delle donne era per parentela, per diritto appunto di consanguineità, come fare a bypassare, a superare questa situazione, questo diritto, questa assegnazione? Il tizio poteva trovare qualcun altro che volesse sposare questa donzella, quindi dovevano fare il rituale per rendere ufficiale il fatto che i due cedevano l'un l'altro il diritto a impalmare la fanciulla. E cosa facevano? Uno, quello che subentrava al posto dell'altro, slegava il legaccio del sandalo dell'altro e infilava il suo piede nel sandalo del primo possessore del diritto al matrimonio. E così il diritto passava all'altro. È un'immagine plastica che rappresentava il cambio di posizione, dove uno doveva stare e poteva stare l'altro. E che succede? Giovanni Battista cita questa legge, che si chiama legge del levirato, una legge per cui bisognava passare di parente in parente la donna che doveva sposarsi o che magari era rimasta vedova e qualcuno la doveva sposare e qualcuno non la voleva sposare in quel caso, come vediamo splendidamente nel libro di Ruth, che non abbiamo qui il tempo di spiegare. E allora che succede? Che Giovanni Battista con questa citazione non sta dicendo un atto come un altro, che non, oppure come tante volte abbiamo sentito, non sono degno nemmeno di scioglierti le caccia di sangue, come un atto di umiltà, cioè io non posso stare nemmeno ai tuoi piedi, nemmeno trattare le tue scarpe. No, qui si parla dello sposo. C'è una donna che siamo noi e lui dice: non sono io quello che vi sposerà, sta arrivando lo sposo. Questo linguaggio sponsale che viene evocato da questa immagine, dobbiamo conoscere un po' logicamente le scritture, non è che possiamo leggere le scritture senza essere un po' iniziati, essere un po' cambiati, non è che tutto quanto ci deve essere risolto così, dobbiamo un po' crescere quando sentiamo il Vangelo, dobbiamo lasciarci un po' ammaestrare e deve esserci pure qualcuno che ce lo spiega, grazie a Dio, no? Ecco, questo è un ministero che si chiama, è il magistero, che dobbiamo esercitare secondo i diversi gradi, le persone che devono farlo. E allora entriamo in questo linguaggio e scopriamo che qui, ecco la buona notizia. No, guarda, non c'è Giovanni Battista che ti deve prendere, non è questo. Lo sposo c'è, quello non cederà il suo diritto. Il Signore Gesù Cristo è il nostro sposo. È colui che deve venire, è colui che ci spoglierà dalle nostre stupidaggini, ci toglierà la pulla, ci toglierà la paglia, ci porterà noi stessi, ci farà vivere secondo una verità che nemmeno immaginiamo quanto sia bella, ci porterà a essere una cosa sola con lui, e infatti lui sposo è, e quindi ci deve donare se stesso, è prendersi ognuno di noi, dobbiamo diventare una cosa sola con lui, non si vive guardando, ascoltando, imparando da Cristo, no, si vive unendosi a Cristo, diventando una sola cosa con lui, questa è la nostra meravigliosa sorte. Questa opera comincia da qualche parte. Facciamo l'esempio del matrimonio. Due ragazzi si vogliono sposare. Allora che pensano al giorno delle nozze? Beh, il giorno delle nozze è una cosa a cui dovranno pensare da un momento. Forse devono cominciare prima da qualche cosa che deve succedere prima di entrare nel vivo dell'argomento nozze. Dovranno iniziare a dire: dove vivremo? Ok, vivremo in una casa. In genere si fa così. Allora, questa casa che facciamo? È in affitto? La compriamo? Ci abbiamo i soldi? Qualcuno ce la regala? Possiamo prenderla? Vediamo. Forse dovremmo avere un lavoro o cose di questo genere. Succede così che la gente normalmente lavora, viene pagata e poi mangia con quello che ha lavorato. Chiedo perdono per la povertà delle cose che sto dicendo. Da qualche parte si inizia. Da qualche parte è l'ingresso della via per arrivare, per esempio, a un matrimonio, per arrivare al compimento di una missione, per arrivare all'incontro con il Signore Gesù Cristo. Non è che arriva di colpo. Infatti siamo in una domenica dove viene messo davanti a noi Giovanni Battista. E Giovanni Battista che cosa ci fa presente? Che non è che c'è stato il Nuovo Testamento senza il Vecchio. Il Nuovo Testamento indica che c'è stato il Vecchio. Allora, c'è stato qualcosa prima. C'è stato qualcosa prima. Che cosa? Che l'uomo iniziasse a liberare la strada perché c'è una strada per incontrare il Messia. Prima ascoltare le promesse, iniziare a credergli a queste promesse, iniziare a misurarsi con queste promesse. Questo sotto il punto di vista della dinamica Antico Testamento-Nuovo Testamento. Ma nella dinamica globale, proprio della salvezza di ogni persona, bisogna cominciare da qualche cosa, bisogna cominciare dal fattibile, bisogna cominciare da ciò che possiamo fare, avere la capacità di bruciare la paglia della nostra esistenza, avere la capacità di essere uniti a Cristo. Questo viene quando la grazia ce lo permette. Prima cominciamo dal fatto che forse abbiamo due tuniche e ne possiamo dare una, che forse possiamo smettere di esigere ciò che prima rubavamo, cioè smettere di fare il male, nel secondo caso che è quello dei pubblicani, e forse possiamo smettere di maltrattare le persone, siamo dei soldati, e estorcere a qualcuno delle cose e iniziare a fare le cose come le dobbiamo fare. Molto spesso, questo è il tema anche proprio della virtù cardinale della giustizia, si deve cominciare da qualche parte, si deve cominciare dal fattibile. Vangelo ci mette, per esempio, di fronte a una realtà, no? C'è il momento dell'estasi, nella vita spirituale c'è qualcuno che va in estasi, che arriva e sente il Signore vicino, lo vede, lo sente, lo percepisce, meraviglioso. Non si parte dall'estasi, si parte dal fatto che uno la mattina per 5 minuti prega, poi forse pregherà 10 minuti, poi forse pregherà mezz'ora la mattina prima di affrontare la sua giornata, e poi inizierà a essere regolare nella preghiera nei punti più diffusi della sua giornata. Poi inizierà contemporaneamente avrà iniziato a avere un'intimità con la parola di Dio, forse si farà seguire da un padre spirituale, forse inizierà a stare in un gruppo ecclesiale. Da qualche parte bisogna cominciare, poi si va avanti per gradi. Cominciamo da quello che possiamo fare, se no il Signore non può arrivare, perché prima che possa entrare per la porta, una porta ci deve essere. Se io non mi metto a pregare, poi il Signore mi può parlare. Se io non mi metto a ascoltare la parola di Dio, non posso reinterpretare globalmente la vita, né posso capire il Signore, perché il Signore è il compimento delle scritture, e via dicendo. Ecco, per questa buona notizia c'è una strada, e la strada è la concretezza del fattibile. La fede cristiana non è un'astrazione, parte dal fattibile. Mentre uno sta parlando di cose astratte, sta facendo tutta una serie di disquisizioni, di accettazioni, di rifiuti, dei principi, della Chiesa, di quello che sia, intanto, visto che ci stiamo, se magari fai quello che puoi, forse cominciamo a sapere un po' più direttamente la logica della salvezza, perché iniziamo a assaggiarne il sapore.